Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Sedicesimo incontro. La madre.
Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio.
Ben trovati a voi.
Don Fabio, l'incontro odierno verte su due brani, entrambi tratti dal Vangelo di Giovanni. Il primo è lo stesso dell'incontro precedente, dunque i versetti 1-5 del capitolo 2. Il secondo, invece, è tratto dal capitolo 19, i versetti sono il 25-27. Li leggo in sequenza prima di lasciarti la parola. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da allora il discepolo l'accolse con sé.
In questa trasmissione affronteremo questa frase di Gesù a Maria che resta enigmatica, anche perché le traduzioni rendono molto difficile superare il muro di sbarramento che c'è fra noi e il testo, e in questo scoprire qual è il senso di questa frase detta da Gesù a Maria nelle nozze di Cana, scopriremo un contatto con il momento più drammatico dell'avventura di Maria, quello che è celebrato dallo Stabat Mater, il suo stare ai piedi della croce. Ecco, cosa risponde Gesù nelle nozze di Cana? Come abbiamo spiegato nella precedente trasmissione, questo sesto giorno della nuova creazione, il giorno in cui compaiono l'uomo e la donna. La nuova traduzione ci dice: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Il greco ha questa sua letteralità. «Che c'è fra me e te, o donna? È giunta la mia ora?» Dobbiamo innanzitutto focalizzare che la seconda parte della frase «è giunta la mia ora» è una questione disputata fra i grammatici se sia un'affermazione o una domanda. Va considerato infatti che noi abbiamo un testo che ha una punteggiatura. La punteggiatura è molto tardiva. Il punto interrogativo che sta dopo quella frase è in realtà appartenente a codici molto molto tardivi. I codici antichi, i codici che sono tutti maiuscoli, come il codice vaticano che ci dà il testo, uno dei testi migliori del Nuovo Testamento, non ha punti interrogativi, virgole o cose simili. Noi dobbiamo capire, come è nel greco, dall'ordine delle parole, cioè dalla sintassi, se una frase è un'affermazione o una domanda, esattamente come possiamo pensare all'inglese, no? Una domanda in inglese viene formulata con l'ausiliare che viene prima, c'è un ordine. Noi in italiano le domande le formuliamo con la intonazione. Nell'inglese, per esempio, si formula con la sintassi, e anche in greco. Ecco, l'ordine di quelle parole è l'ordine di una domanda. Poi, di fatto, nei codici minuscoli, posteriori, tardivi, nel Testus Receptus, così viene chiamato, classico, scompare il punto interrogativo, meglio, non è mai comparso, è stato messo lì un punto finale, semplice. ma noi dobbiamo ricondurre l'originalità del testo. Quella è una domanda, quella è comunque una affermazione aperta. La prima particella che c'è lì, con cui si apre quel breve pezzo di frase, indica che c'è una ipotesi. È giunta la mia ora? Ecco, questo è ciò che noi abbiamo, la successione di due domande. Che c'è fra me e te, o donna? È giunta la mia ora? Cosa vogliono dire queste due domande? L'ora. Partiamo dalla seconda. Dobbiamo capire che l'ora è un termine pregnante. Dobbiamo capire che questo termine indica qualche cosa non semplicemente di momento focalizzabile in una situazione qualunque. No, l'ora nel Vangelo di Giovanni è l'ora della morte, l'ora della passione, l'ora della morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, la sua ora, l'ora per cui lui è venuto, il momento, la sua opera. È il momento in cui lui dovrà arrivare a compiere la sua missione fino in fondo. Infatti, visto che si parla del momento finale della vita di Gesù, allora dobbiamo chiederci la prima domanda: cosa significhi? Che c'è fra me e te, o donna? Che c'è fra loro due? Prendiamo un pochino sul serio questa frase. Innanzitutto dobbiamo ricordare che qui abbiamo due semiti che parlano, abbiamo un dialogo fatto fra due semiti nord-occidentali del primo secolo. Parlano con un linguaggio che ha una matrice biblica, ha una sua fattualità che probabilmente è l'aramaico, ha una memoria di ebraico dentro, e questo modo di parlare ha un uso nel gergo, nel modo di parlare appunto di un linguaggio del primo secolo, che fa riferimento a frasi che troviamo nella Bibbia qua e là e che indica un senso. Questa frase indica la rottura di una relazione. Che c'è fra me e te? Cosa abbiamo in comune? È una frase dura, rappresenta la fine di un rapporto. Se noi ci lasciamo un pochino condurre da questa sorprendente realtà, cioè il punto che Gesù sta indicando che c'è un rapporto che sta finendo, potrebbe entrare nel suo termine, dobbiamo però andare a un livello ancora più profondo. Prima di tutto rispondiamo alla domanda: cosa c'è fra questi due? Cosa c'è fra loro due? Ecco, questo Giovanni non lo racconta, lo ha raccontato Luca. Giovanni lo sottende, Giovanni lo evoca e basta. Ma cosa c'è fra questi due? Sarà chiaro per il Vangelo di Giovanni che Cristo è generato virginalmente nel grembo della Vergine Maria. Dirà: si credeva che fosse nato, che fosse figlio di Giuseppe. Ed è chiaro che la frase che viene evocata nel prologo al primo capitolo di Giovanni, i quali non da carne, né da sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono generati, fa riferimento sia ai figli di Dio, ma fa riferimento in primo luogo all'opera che in Maria si è data. Il Verbo si è fatto carne per iniziativa di Dio, non per volere né per carne né per sangue di uomo. Ecco che noi abbiamo la storia di loro due. Che storia hanno Gesù e Maria? Maria ha generato virginalmente il benedetto e santissimo figlio di Dio. Seconda persona della Santissima Trinità, è preesistente. Prima che il mondo fosse, io sono, dirà lo stesso Vangelo di Giovanni. La gloria che avevo presso di te, dice Gesù sempre nel Vangelo di Giovanni. Allora c'è stato un entrare nel tempo e c'è stata un'intimità straordinaria che questi due vivono. Solo Maria sa fino in fondo chi è Gesù. Che c'è fra loro due? È molto semplice: che una è la madre e l'altro è il figlio. E se si vuol dire che questa relazione è incrinata, è messa in pericolo, vuol dire forse qualcosa di un po' più grande che non semplicemente la fine di una dipendenza del figlio dalla madre o cose simili. Che c'è fra me e te, o donna? E ancora viene la seconda domanda. È giunta la mia ora? Lo sta domandando, è una domanda che fa. Che c'è fra me e te? Se giunge la mia ora, madre mia, tu perderai me. Io e te ci perderemo. Perché? Questa affermazione sorprendente, sconvolgente, è un'affermazione che richiederà anche una risposta da parte di Maria. Diventare madre di qualcun altro. Che c'è fra me e te, o donna? Maria non può più restare solo la madre di Gesù. Se mi stai chiedendo di occuparmi della vita di questi uomini, succede qualche cosa fra me e te. Cosa succederà fra Maria e Gesù se arriva l'ora? Se attraverso questo segno di Cana comincia l'ora di Gesù? Succederà che Gesù, venuto per salvare gli uomini, venuto per portare l'uomo alla nuova creazione, dovrà dare la vita. Dovrà passare al Padre assumendo su di sé il peccato del mondo. Questo è già stato detto, già stato ripetuto da Giovanni il Battista nel capitolo primo. Essere l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo vuol dire morire, vuol dire caricarsi del male dell'uomo. Se quella è l'ora che Gesù deve compiere, perlomeno sotto un punto di vista biologico, Maria deve perdere questo figlio. Lei sta chiedendo a Gesù di intervenire. Questo intervento non può che essere l'intervento più drammatico, più devastante, più serio, più coinvolgente, più glorioso che si possa pensare. Ma questo per Maria significa qualcosa. Qui abbiamo una parola di Gesù a Maria. Qualcosa che avevamo già iniziato a sentire quando ci siamo imbattuti nel testo di Simeone che dice «Anche a te una spada trafiggerà l'anima». C'è qualche cosa che sarà tagliato in te. Qui è ancora più esplicito, in un certo senso anche più duro, anche se c'è qualche cosa di straordinario, di meraviglioso, di luminoso in tutto questo. Che c'è fra me e te, o donna? Quello che c'è fra me e te non sarà più fra me e te. Se io devo dare la vita per gli uomini avranno la mia vita, e avere la mia vita vuol dire avere una relazione con te. Vuol dire che quello che c'è fra me e te sarà fra te e questi uomini. Ed ecco che dobbiamo fare il nostro salto all'altro momento in cui compare Maria nel Vangelo di Giovanni. Infatti, al capitolo 19, noi ci troveremo di fronte a questo momento in cui Gesù è nel cuore della sua ora ed è l'ultimo momento prima della sua morte, prima di dire le ultime frasi, e compare curiosamente una processione che ha lo stesso ordine, con un personaggio cambiato, dell'ordine delle nozze di Cana. Nelle nozze di Cana ci fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'è la madre di Gesù. Quando compare presso la croce questa scena, cioè stavano presso la croce Gesù sua madre, che era lì. Gesù ha sua madre lì, c'è. Nel testo della nozze di Cana viene detto nel versetto secondo: fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Quindi la madre c'è e quindi c'è Gesù. Nel testo del capitolo 19, la madre di Gesù c'è e allora accanto a lei c'è il discepolo che egli amava. Il discepolo amato compare di seguito. Questa processione, infatti, è parallela, c'è qualcuno che ha preso il posto di Gesù. E questo sarà reso esplicito dalla frase che dirà Gesù. Ma prima di dire e di enucleare meglio questa frase, dobbiamo considerare in che giorno siamo nel momento in cui sta avvenendo l'atto più straordinario, drammatico e incredibile della storia umana, la morte di Cristo in croce, che prelude alla sua resurrezione. Ecco, siamo nel giorno precedente allo Shabbat di Pasqua. Noi capiamo che quindi siamo all'interno di un giorno ben preciso nella settimana. Che giorno è? Shabbat è il settimo giorno. Lo Shabbat è il giorno del riposo. Il sesto giorno era il giorno in cui era stato creato l'uomo e la donna. Ecco che ancora una volta siamo nel sesto giorno. Il parallelismo è perfetto. Le nozze di Cana avvengono nel sesto giorno. La scena ai piedi della croce è nel sesto giorno e questi sono i due luoghi in cui compare la madre di Gesù. E allora in questo momento, questo sesto giorno della nuova creazione, mentre ci stiamo preparando a vedere il nuovo Adamo, dal cui costato nascerà la nuova Eva, che è la Chiesa, ecco che la madre di Gesù entra in scena. Lei è ai piedi di Gesù e riceve quanto ha chiesto a Cana di Galilea. Riceve la salvezza per gli uomini e ciò che questo comporta. Vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Li stabilisce in una relazione di madre e figlio. Proprio quella relazione che era stata spezzata a Cana di Galilea. Attraverso quella frase, che c'è fra me e te, viene creato uno spazio. Ciò che era fra Maria e Gesù non è più definitivo. C'è qualcuno che subentrerà a Gesù, il discepolo. Noi. Noi cristiani prendiamo il posto di Gesù. Da quel giorno, da quell'ora, il discepolo l'accolse con sé. Il greco dice la prese tra le sue cose, la prese come sua, la ebbe nelle sue cose. Ovvero sia, Maria diventa qualcosa del discepolo, qualcosa che è suo, qualcosa che ha a che fare con lui. E il discepolo, qualcosa che è di Maria, qualcosa che è della madre di Gesù. C'è una relazione, a un certo livello, senza ombra di dubbio, questo è l'apparizione delle relazioni ecclesiali. L'apparizione delle relazioni fra di noi. La croce di Gesù ci stabilisce in un rapporto fra di noi, ci fa fratelli, madre, sorella, fratello. Le cose di Dio ci mettono in relazione al Padre e ci intrecciano fra di noi. Ma Maria ha un ruolo ben preciso, è la madre di Gesù e gli viene detto: ecco tuo figlio, ecco tua madre. Guarda, questo è il punto, questo è l'ascito di Gesù morente in croce. Qui vediamo che, innanzitutto, non è possibile vivere, secondo la logica di Gesù, senza imbatterci felicemente in sua madre. Non è possibile, fino in fondo, diventare consostanziali a lui per il battesimo, per la nostra vita sacramentale, per la nostra avventura cristiana a tutto tondo, senza accogliere fra le nostre cose la Beata Vergine Maria, come colei che deve avere un ruolo a nostro riguardo. Questo ruolo è comparso nella frase che ha detto ai servi: fate quello che vi dirà. Lei insegna l'obbedienza, lei insegna l'arte di andare per la strada migliore. Lei insegna l'arte della benedizione, tutto ciò che abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti, tutto questo adesso torna, è contenuto in questo suo esserci madre. Ma quello che è straordinario è questo coinvolgimento di Gesù, di Maria, con noi. Gesù morente, mentre ha tutti i santi diritti di tenere per sé quel poco che gli è rimasto, gli è stato tolto l'onore, la giustizia, il vestito, la salute, il sangue, tutto quello che lui era e aveva, gli è stato tolto. Una cosa è rimasta sua, la madre. Anche quello lui dona. Noi dobbiamo sempre essere cristocentrici nel guardare Maria. È un dono di Cristo. È un dono di Cristo a tutti noi. È un dono del Padre Celeste a tutti noi. Noi abbiamo da accoglierla come madre per la salvezza della nostra propria fede, per la salute della nostra propria bellezza, del nostro vino, della nostra pienezza, ma sempre riferimento al fatto che è Gesù che ha permesso questa cosa qui, di avere questa dolce madre, di avere questa maestra sapiente, che ricordiamo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, che ha due funzioni l'Evangelo di Giovanni: dirci la verità, fare la nostra diagnosi, insegnarci dov'è il problema e indicarci la via d'uscita. Sappiamo che nell'accogliere Maria come madre noi stiamo obbedendo al testamento di un morente. E le ultime parole di un morente non sono una cosetta, non sono una cosa qualsiasi. Le ultime parole che dice un morente sono parole fondamentali. Le ultime parole di Cristo in croce. Beh, fra tutte le parole che dice, questa è una delle più belle, senza ombra di dubbio. Parlerà nelle sue parole della relazione al Padre, nel suo dramma e nel suo abbandono. Parlerà della relazione con noi. A noi farà un regalo, il regalo di sua madre.
Chiudiamo il nostro incontro ascoltando un passaggio tratto da un testo di David Maria Turoldo, Il testamento della madre. È un brano dedicato a Maria, la madre di Gesù, e a tutte le mamme.
La madre di Gesù non discute. Il suo verbo è fare, vivere attuando, in perfetta obbedienza e donazione. Non hanno ostacoli le madri. Non paura del pericolo, non paura del rischio e del sacrificio. Esse fanno, costruiscono in silenzio, giorno per giorno, il grande miracolo dell'amore. E sul loro esempio deve modellarsi tutta la vita dei figli.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. 16° incontro. La Madre. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.